Livello 2. Il ritratto dinastico di età ellenistica. L'età ellenistica è un periodo della storia antica che comprende le imprese di Alessandro Magno e la lotta per il potere che seguì la sua morte. A seguito della conquista dell'impero persiano, infatti, il regno di Alessandro si estendeva dalla Grecia all'Afghanistan, ma nel 323 a.C., a 33 anni, egli morì all'improvviso senza lasciare eredi. Nei decenni successivi i suoi generali e in seguito i loro figli combatterono tra di loro per il controllo dell'impero. Da tali conflitti emersero tre principali dinastie: i Tolemei in Egitto, i Seleucidi in Siria e gli Antigonidi in Macedonia. Nel corso del III secolo a.C., ulteriori regni minori si distaccarono da questi e proclamarono la loro indipendenza. La fine di questo periodo storico coincide con la graduale conquista dei territori da parte di Roma e la morte di Cleopatra VII, ultima sovrana dei Tolemei nel 30 a.C. Il termine ellenismo, di origine moderna, viene da ellenico, cioè greco, e indica come in quest'epoca la cultura greca si diffuse e acquisì notevole importanza in tutto il Mediterraneo. Dal punto di vista artistico è un periodo di grande innovazione, i cui aspetti distintivi sono la ricerca del realismo e uno stile sempre più raffinato. Le statue in particolare sono tra i monumenti più apprezzati e diffusi e vengono esposte negli spazi pubblici della città come omaggio a sovrani e benefattori, ma anche a oratori e filosofi. Erano collocate su basi di marmo, spesso andate perdute, che indicavano il nome del personaggio rappresentato. Per questo, l'identificazione delle figure regali da parte degli studiosi si deve basare sul confronto con le immagini presenti sulle emissioni monetali. Un altro problema per lo studio di queste opere è rappresentato dal fatto che esse erano solitamente in bronzo, materiale che in antichità veniva facilmente fuso e riutilizzato per altri scopi. Oggi, dunque, molte di queste statue ci sono note soprattutto dalle loro copie romane. Proprio perché ampiamente diffusi, i ritratti dinastici assumono un ruolo centrale nella percezione dei sovrani ellenistici e del potere regale. Sebbene a volte siano presenti anche tratti fisionomici individuali, questa caratteristica passa in secondo piano rispetto alla necessità di rappresentare in generale la regalità tramite determinati codici che si possono sintetizzare in due grandi categorie: attributi esterni, come oggetti e vestiario, ad esempio il diadema, oppure richiami a caratteristiche fisiche tipiche di statue di divinità o eroi. In particolare vengono spesso riproposti alcuni degli elementi distintivi proprio dei ritratti di Alessandro Magno. In un contesto storico come quello del III secolo a.C., infatti, la legittimazione del re passava anche attraverso la sua assimilazione con l'immagine idealizzata del grande condottiero. Alcune di queste caratteristiche sono ben visibili nel ritratto di principe ellenistico, un giovane uomo, con lineamenti delicati e una folta capigliatura. Come Alessandro, anche i sovrani ellenistici si fanno sempre rappresentare con il volto rasato. L'assenza di barba è un dettaglio di primaria importanza, usato per distinguersi dagli intellettuali greci e dai persiani, che invece erano barbati. Questa moda fu talmente rilevante da essere adottata anche dagli imperatori romani, almeno fino ad Adriano. L'aspetto giovanile e il volto sbarbato richiamano però non solo l'immagine di Alessandro, ma anche quella di divinità come Apollo o Dioniso. Ai sovrani infatti è riconosciuta una condizione semidivina, a cui tuttavia si associa anche una concezione più etica della regalità, cioè l'idea che il re fosse portatore di virtù positive. Da qui la necessità di associare al sovrano tratti fisici positivi. Per i greci, infatti, il bell'aspetto di una persona coincideva con la nobiltà e il valore morale, come riassunto dal concetto di kalos kai agathos, letteralmente bello e buono. In questo quadro merita una menzione particolare il caso della dinastia dei Tolemei in Egitto. Qui, infatti, l'incontro tra la cultura greca e quella egizia, all'interno di un contesto di conquista e dominazione, ha dato luogo a soluzioni scultoree particolari. Le statue dinastiche dei Tolemei, infatti, si possono distinguere in due categorie, a seconda del destinatario a cui erano rivolte, i sudditi greci o quelli egizi. Nel primo caso, le opere erano in bronzo o marmo e avevano le caratteristiche tipiche dei ritratti dinastici ellenistici, come il Tolomeo III Evergete esposto. La produzione destinata alla popolazione in Egitto, invece, era realizzata in pietre locali, come il granito, e mostrava il sovrano con gli attributi tipici del faraone, la postura, sostenuta da un pilastro collocato sul retro della statua, e il copricapo. Dal punto di vista stilistico, la resa dei volti presentava una varietà di soluzioni che va da una forte stilizzazione dei tratti somatici, come nelle statue tradizionali dei faraoni, a ritratti più naturalistici, vicini allo stile e al gusto greco, a cui comunque erano associati attributi tipicamente egizi. Questo tipo di rappresentazione, come i titoli regali che i Tolemei veicolano dalla tradizione faraonica e associano agli epiteti greci, serviva a evidenziare lo status divino e la legittimità del sovrano, ponendolo in diretta continuità con la lunga tradizione regale egizia. L'integrazione di elementi greci in tale tradizione, inoltre, simboleggia la fusione tra le due culture. Proprio da questo contesto culturale proviene la stele di Rosetta, l'iscrizione che ha permesso di decifrare i geroglifici. Si tratta infatti di un decreto tolemaico con cui si stabilisce che saranno erette delle statue in onore del sovrano nei templi di tutto il paese. Con la fine dei regni ellenistici e l'affermarsi di Roma come potenza dominante del Mediterraneo, il linguaggio dell'arte ellenistica verrà recepito e reinterpretato dagli artisti romani per elaborare modelli di rappresentazione degli uomini di potere.